Ma credo che questa conclusione del cammino fatto quest'anno si collochi veramente bene in questo mistero. Perché la Trinità che cos'è? È la rivelazione del segreto del vivere. Cioè la Trinità ci rivela qual è il segreto vero per poter vivere bene. Cioè la Trinità ci rivela la sapienza che è custodita nel cuore di Dio. E il dogma della Trinità, lo sappiamo, ci dice che Dio non è in se stesso solitudine. Dio è comunione. Dio è un infinito, possiamo dire, movimento di comunione. Noi usiamo questa formula, un solo Dio in tre persone. È una formula molto difficile, lo diciamo, ma sappiamo che è difficile. Però diventa liberante questa formula, perché ci assicura che in Dio c'è comunione, in Dio c'è reciprocità, in Dio c'è scambio, in Dio c'è incontro. Questa è la Trinità. Se il nostro Dio non fosse in se stesso questo bisogno di relazione, di comunione, di dono reciproco, di incontro, cioè se non fosse Trinità, sarebbe il Dio distratto che basta solo a se stesso. Sarebbe veramente triste se fosse così. Invece Dio è estasi. Che cosa significa estasi? Estasi significa uscire da sé, in cerca di qualcun altro, in cerca di oggetti d'amore. Quindi possiamo dire che Dio è esodo, cioè Dio è questo uscire fuori di sé in cerca di un popolo, anche se si tratta di un popolo, come abbiamo sentito, dalla testa dura. Un popolo però di cui Dio vuole farsi compagno di viaggio, vuole farsi ristoro dentro quella che è l'arsura estrema del deserto. E allora le tre letture che noi abbiamo proclamato oggi non parlano esplicitamente della Trinità. Noi non abbiamo sentito un discorso sulla Trinità. Però la Trinità, appunto, non è un concetto da capire, altrimenti rischiamo proprio di perderci, ma è una manifestazione da accogliere come, ripeto, il segreto della vita. E in questo caso direi proprio il segreto della vita familiare, della vita di coppia, ma della vita in genere, naturalmente. Noi leggiamo nella Bibbia, quando in principio Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, qual è l'immagine di cui parla? Noi generalmente diciamo fatto a immagine di Dio, dovremmo essere più precisi, l'uomo è fatto a immagine della Trinità. L'uomo è fatto a immagine della Trinità. Come Dio è unico nelle tre persone, così l'uomo è unico in tutte le persone del mondo. Allora questo è il fondamento della dignità e dell'uguaglianza di tutte le creature umane. E allora, ripeto, la Trinità non è un concetto da capire, ma una manifestazione da accogliere. Dio scende verso gli uomini. È Lui che scende, e tutta la Bibbia non fa altro che ricordare questo esodo di Dio alla ricerca dell'uomo. Vi ricordate che cosa è successo all'inizio della creazione? Quando Dio ha fatto l'uomo, l'uomo, e alla domanda che Dio gli ha fatto, dove sei? L'uomo ha detto, mi sono nascosto perché ho avuto paura. Da quel punto in poi Dio non fa altro che cercare l'uomo, che mettersi alla ricerca dell'uomo, fino a mettersi a camminare con lui, sullo stesso cammino, lungo la stessa strada, per guidarlo verso un esito buono. Ecco allora la manifestazione di Dio sul Sinai, nella prima lettura. Il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà. Eppure non basta. Mosè, un grande amico di Dio, prega così, che il Signore cammini in mezzo a noi, che venga in mezzo alla sua gente, che non resti sul monte, che non sia una guida lontana, ma scenda e si perda in mezzo al calpestio del popolo. Che il Signore rallenti il suo passo per farsi anima e coraggio di ogni passo lento. Tu, Signore, sei misericordioso, sei pietoso, lento all'ira, pronto alla grazia. Lo sappiamo, ma devi esserlo qui, in mezzo a noi, a fianco di ciascuno di noi, qui vicino. È questo che fa Dio. Quindi tutta la Scrittura ci dice che il nostro è un Dio che cammina con noi. Poi tutta la Scrittura ci assicura che lo Spirito continua ad accendere profeti in mezzo a noi, cioè ad aprire nuovi orizzonti. In fondo, se ci pensiamo bene, anche quello che avete vissuto quest'anno non è stata opera dello Spirito Santo. Non è stato lo Spirito Santo che vi ha aperto nuovi orizzonti, anche oggi pomeriggio, questa gestione del litigio nella famiglia. Non è stato lo Spirito a indicarvi le piste su cui andare avanti per poter riprendere coraggio giorno dopo giorno, per non arrendersi mai. Ecco, lo Spirito ci apre nuovi orizzonti. È il Figlio e salvezza che cammina accanto a noi. Quindi tutta la Trinità è impegnata per noi. Il Padre, il Figlio e lo Spirito sono tutti a nostra disposizione, al nostro servizio, possiamo dire. E allora vieni fra noi, prega così Mosè, non chiede Dio per sé. Cosa se ne farebbe Mosè di un Dio solo per lui? Lo chiede per il popolo, perché il popolo possa vivere la comunione. Ed è un'impresa difficile. Chi di noi tutti i giorni non fa i conti con questo desiderio forte di vivere la comunione e poi con tanti limiti che quasi sembrano arrestarla, sembrano complicarla, sembrano bloccarla? Ecco, la fede ci assicura che è Dio che discende, è Dio che ci aiuta, è Dio che si mette dalla nostra parte per farci vivere la comunione e sta a noi accoglierlo. E allora pensiamo a questo versetto: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. E il Figlio è disceso. E il Figlio discende ancora, perché chiunque crede abbia la vita. Dio ha tanto amato il mondo. Sono queste le parole, diciamo, sorgive. Questa è la sorgente. È da qui che viene l'incarnazione, che viene la croce, che viene il Cristo presente in tutte le creature, come sole, come luce, come legame, come comunione. E quindi da lì viene che il mondo diventa il racconto di Dio. E allora ognuno di noi può dire questa sera: io ho un nome. Sì, mi hanno dato un nome di battesimo, però ognuno di noi ha un nome particolare. Sapete qual è questo nome? Amato per sempre. Ognuno di noi può dire: io mi chiamo amato per sempre. Questo è il mio vero nome. E il mondo è amato, la terra è amata. E se Dio ha amato il mondo, anch'io devo amare questa terra, devo amare i suoi spazi, i suoi figli, i suoi giorni. Questa è una terra amata. E allora, se non c'è amore, io penso che nessuna cattedra e nessun pulpito può parlare di Dio. Nessuno può parlare di Dio se non c'è amore. È lo stesso amore interno alla Trinità che si espande. È quest'amore della Trinità che ci raggiunge, ci abbraccia e poi quest'amore dilaga. Nella preghiera che diremo il canone, nella consacrazione, il momento più solenne della Messa, ci sono queste parole: fa che diventiamo sulla terra un solo corpo, un solo spirito, una sola carne, un solo cuore, che diventiamo immagine della Trinità. Questo è il desiderio. E questa è la missione della famiglia, che amandosi, incarnando l'amore, in qualche maniera ogni famiglia possa essere un'immagine della Trinità, dell'amore trinitario. E allora io credo che queste parole per voi, cari sposi, siano veramente belle questa sera. Siate gioiosi. Sono le parole di Paolo. Siate gioiosi. tendete alla perfezione. Quale perfezione? Quella dell'amore. Fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Questo è l'augurio che ci viene rivolto, e questa parola di Paolo può essere quasi assunta come la carta costituzionale della civiltà dell'amore, e questa civiltà dell'amore è il vero desiderio di Dio e dovrebbe essere il nostro più grande e ardente desiderio nella nostra vita. Che lo Spirito ci aiuti a realizzare tutto questo. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. E allora rendiamo grazie a Dio Padre, a Dio Figlio, a Dio Spirito, perché tutto vive nella forza della comunione, tutto vive nella passione dell'unità. E soprattutto vi dico una cosa, siate vigilanti perché l'unità e la comunione non siano intaccate nella famiglia. Il nemico ci lavora, non dimentichiamo, cioè il nemico fa sempre la sua parte. E allora fa nascere gli equivoci, fa nascere le discussioni inutili, fa nascere l'incapacità di perdonare, fa nascere quel ripiegamento su se stessi per cui non si ha più voglia di dialogare, ecco, fa nascere tutto ciò che è negativo. Questo è lo spirito contrario a Dio. Lo spirito di Dio è comunione, è incontro, è scambio. E allora l'uomo esiste perché c'è questa corrente di vita, esiste attraverso gli altri e insieme agli altri, incamminati verso un Padre che è fonte della vita, verso un Figlio che ci innamora ancora e verso uno Spirito che accende di comunione tutte le nostre solitudini. Così sia.